Laser.
Ho un ricordo molto preciso, anche se sono passati 40 anni. Tanto la tensione dell'attesa per questo processo. E poi mi colpì la coda di giornalisti e di pubblico davanti ai cancelli dell'aula bunker. Più giornalisti che pubblico, devo dire. Ricordo anche una città che sembrava divisa. Una parte aspettava questo processo come una sorta di rivoluzione sociale. E un'altra parte invece era preoccupata di tenere basso il livello dell'attenzione, come se il processo contribuisse a criminalizzare un'intera città. Ricordo che perfino il cardinale Pappalardo, che possiamo ricordare per le sue omelie molto dure e molto ferme, incontrando i giornalisti alla vigilia del processo, raccomandò che si tenesse un po' il profilo più basso perché c'era il rischio di una attenzione esagerata, disse proprio così su questo processo.
Il 10 febbraio del 1986 a Palermo è il giorno della prima udienza del dibattimento che ha segnato una svolta nella lotta a Cosa Nostra. Lo ricorda bene il giornalista Franco Nicastro, che ha seguito il maxi processo, raccontandolo per il Giornale di Sicilia, Il Secolo XIX e l'Ansa.
Le cronache erano quasi tutte concentrate sul fatto che c'era una grande mobilitazione di polizia, come se Palermo fosse in qualche modo assediata. Ed è vero perché si veniva da una stagione terrificante di attacchi, di omicidi e di stragi. C'era questa parte della città che in qualche modo cercava di dimostrare la tesi che in fondo la mafia è un affare loro, i mafiosi si scontrano tra di loro. Naturalmente non era proprio così, perché, come sappiamo, i boss di quella stagione avevano elaborato e attuato anche una strategia criminale terrificante che aveva alzato la mira attaccando un po' giornalisti, magistrati, poliziotti, ma anche politici. Vorrei ricordarne soltanto due: Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica, che era un giovane Presidente della Regione, e Pio La Torre, che era, diciamo, il leader dell'opposizione in Sicilia, protagonista di tante battaglie. Però queste vittime, questi bersagli, erano state scelte, secondo me, sulla base di un criterio fondamentale. Era gente che nel proprio ruolo era impegnata in un'opera di rinnovamento morale della vita pubblica in Sicilia, e per questo, diciamo, si era scatenata la ferocia della mafia.
349 udienze, 1314 interrogatori, 475 imputati, 19 ergastoli inflitti, 327 condanne, 2665 anni di reclusione. Sono i numeri del maxi processo istruito dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nell'area riservata dell'aula bunker del carcere Uciardone di Palermo. A presiedere la corte d'assise il giudice Alfonso Giordano.
Il giudice Giordano era un magistrato di lunga esperienza, ma la gran parte di questa esperienza lui l'aveva spesa nel settore civile della giustizia. Io lo ricordo per il suo aspetto mite, anche dialogante, per una solida formazione giuridica. Poi era passato nel penale e aveva in qualche modo dimostrato anche un equilibrio pur mantenendosi su una linea di fermezza. Però per arrivare a lui, il presidente del Tribunale del Tempo, Franco Romano, aveva dovuto raccogliere un bel po' di rifiuti, qualcosa come 9 presidenti potenziali si rifiutarono di assumere questo incarico. Vorrei ricordare tutto questo anche per sottolineare il carattere e l'impegno civile che in quell'occasione dimostrò il giudice Giordano. Ora nel tempo si è quasi perduta la memoria, però è bene ricordare anche l'atmosfera pesante del processo che lui seppe gestire e governare.
L'ha fatto per senso del dovere. Il presidente Franco Romano fa un interpello, chiamiamolo informalmente così, e dice a tutti: signori, c'è questo processo che giustamente durerà 2 anni, quello che durerà, il processo più lungo e più complicato della storia giudiziaria del mondo. Chi se la sente di poterlo condurre fino in fondo, ve lo propongo per la presidenza della prima corte d'assise di Palermo, dove doveva essere svolto il processo. Papà lo disse in famiglia come una cosa possibile.
Stefano Giordano è un avvocato penalista ed è il figlio di Alfonso Giordano, il presidente del maxiprocesso alla mafia.
Ricordo perfettamente che ne discutemmo a lungo in un viaggio che amo ricordare, abbiamo fatto insieme l'estate prima che si sapesse ormai che papà era stato designato come presidente del maxiprocesso. Fu l'ultimo viaggio che abbiamo fatto da liberi, da persone libere, prima delle scorte varie, della militarizzazione che subì casa mia. Andammo a Capo Rizzuto a goderci un po' di mare insieme io e mio padre, con la 131 che lui aveva. È stato veramente un viaggio di estrema libertà in cui abbiamo avuto anche modo di parlare delle responsabilità. Poi abbiamo scoperto che alcuni suoi colleghi, anzi la maggior parte, potrei dire quasi tutti tranne uno, devo dire la verità, avevano dato quella che appunto potremmo definire impropriamente la propria indisponibilità, allegando tutta una serie di certificazioni mediche, impedimenti di varia natura, per cui poi alla fine, quasi casualmente, il più giovane dei presidenti di sezione che ancora non aveva preso possesso fu mio padre, e venne scelto mio padre. E si disse subito: ma un civilista, perché mio padre era libero docente di diritto civile, c'era questo dubbio. Poi invece posso dire con estrema anche fierezza che è stato, devo dire, all'altezza della situazione.
A proteggere l'aula bunker del Lucciardone, l'autoblindo, il mezzo militare, è diventato il simbolo del terrore di essere colpiti da Cosa Nostra. Nella gabbia degli imputati anche Luciano Liggio, capostipite dei mafiosi di Corleone, mentre altri boss erano ancora latitanti.
Non c'erano Totò Riina e Bernardo Provenzano, per esempio, che erano latitanti di lungo corso. Bisognava aspettare ancora qualche anno perché fossero arrestati. Totò Riina nel 1993 e Bernardo Provenzano nel 2006. Mancava anche Michele Greco, il cosiddetto Papa della Mafia, ma poi venne arrestato subito dopo l'inizio del dibattimento, e quindi la sua presenza rimase ampiamente documentata dalle immagini che sono a nostra disposizione. Nell'aula bunker, ricordo, tu hai citato Luciano Ligio, si presentò come un personaggio pittoresco. Lui si presentò quel giorno con il solito sorriso beffardo, ma anche con una tuta, e sopra la tuta aveva un giubbotto. Teneva, anche questo appartiene all'iconografia del personaggio, un sigaro spento tra le dita. Poi c'era Pippo Calò, non possiamo dimenticare Pippo Calò, personaggio che quando venne arrestato venne fotografato con un cappotto di cammello. Passava per un personaggio molto elegante, molto potente, perché contrariamente a quello che dava da vedere, era l'uomo che teneva in mano le chiavi dei forzieri finanziari della mafia. Salvo Michele Greco, quando fu arrestato, esibì subito una espressione curiale. Non a caso, devo dire, era considerato e descritto come il papa della mafia. Una sorta di aura sacralità che lo portava a fare continue citazioni della Bibbia e dei testi sacri. Questo per dire che lui era un uomo timorato di Dio, quindi non si poteva pensare che un uomo così religioso, così attento alla religione e alle pratiche della religione, fosse coinvolto in attentati e stragi terrificanti.
Arrivavano minacce in continuazione, anche a me personalmente ne sono arrivate. Alla fine ci si convive col pericolo. L'unico patto che fece mio padre con lo Stato fu di avere la garanzia della protezione dei propri familiari nel momento in cui accettò, tra virgolette, di fare il maxi processo. E quindi io, per esempio, venivo accompagnato regolarmente a scuola dagli agenti della scorta con la macchina blindata.
In aula anche Tommaso Buscetta, il pentito che ha svelato a Falcone e Borsellino i segreti della mafia, a cominciare dal nome, Cosa Nostra, con cui la chiamavano gli affiliati. Buscetta ha rivelato la sua organizzazione interna, in retroscena dei delitti dei corleonesi guidati da Riina, tra cui omicidi eccellenti.
Di Buscetta io ho il ricordo di un uomo dal tratto molto elegante, forse anche troppo esibito. In vari processi lui si presentava con il blazer addirittura, ma era uno spietato accusatore. In aula ha portato tanti misteri e tanti segreti della mafia. Io ricordo l'immagine iconica del suo confronto con Pippo Calò, che si concluse con una disfatta per Calò.
Calò, dica lei.
Signor Presidente, io desidero una cortesia dalla Corte, di dire al signor Buscetta che tutto ciò che mi deve dire, che cosa mi deve accusare, che dica almeno le cose dove lui ha le prove o almeno i testimoni di queste circostanze. E non faccia come ha fatto fino adesso nel dire me l'ha detto o l'ho saputo. Lui, o
Quell'episodio
meglio farò adesso,
trasmise anche
questa
una lezione a tanti imputati che avevano sollecitato un confronto con Buscetta e rinunciarono tutti all'unisono a mantenere questa richiesta. Quindi alla fine i confronti non ci furono.
Grave, per cui non è che sono un furtarello, mi sta accusando di 110, non so, imputazione.
Senta, non dobbiamo fare un interrogato a lei, contesti a
Ma scusi, signor Presidente, io non devo dire. Signor Presidente, scusi, io lo devo dichiarare bugiardo qui in quest'Aula, non una volta, più di una volta, 10 volte.
Andiamo avanti, perché poi le dirò altre cose al signor Calò.
Senti, Buscetta, a me ancora continua a
Senti, non mi
sentire.
chiamare neanche Buscetta, dice un nome qualsiasi.
Arriviamo alle condanne. Il 16 dicembre 1987, 19 ergastoli e poi le condanne per 2665 anni di reclusione. Queste condanne erano attese.
Sicuramente erano attese queste condanne, si capiva dall'andamento del dibattimento, ma anche dal fatto che il processo era costruito su basi molto solide e su una capacità del pool antimafia di mettere insieme tanti episodi e tante prove nei confronti del gotha mafioso. Furono anche condanne pesanti, come dimostrano i numeri che sono stati richiamati, ma ci furono anche condanne, come dicevo, argomentate e basate su una enorme mole di prove. Si può anche dire che la sentenza si sforzava di trovare un punto di equilibrio, tant'è vero che ci furono anche 114 assoluzioni, quindi 19 ergastoli, 2665 anni di reclusione, ma anche 114 assoluzioni. Al momento della sentenza l'aula era affollatissima. C'erano giornalisti, quasi tutti quelli accreditati, e c'era anche un po' di pubblico. Ma solo per leggere il dispositivo con una velocità straordinaria, il presidente Giordano impiegò quasi un'ora. Era significativa la reazione della società civile, che colse nella sentenza, io credo, il segno che una stagione si era in quel momento conclusa, che la mafia era stata finalmente sconfitta, finalmente, ma non definitivamente. La partita non era chiusa, come del resto non è chiusa neppure oggi. Lo Stato però aveva dato una risposta adeguata.
L'impianto del maxi processo venne confermato, condanne comprese, in appello e in Cassazione, che il 30 gennaio del 1992 scrisse l'ultima pagina di una sentenza storica che ha segnato un punto intangibile a livello giudiziario, un riferimento ancora oggi. Un traguardo raggiunto grazie all'impegno di Falcone, Borsellino e del resto del pool antimafia, incredibilmente smantellato dopo il processo.
C'è stato un momento in cui li vedevo, li incontravo quasi ogni giorno perché c'erano le inchieste che correvano, i personaggi convocati che arrivavano a Palazzo di Giustizia. Mi ricordo di Giovanni Falcone come di un magistrato che era molto attento alle regole. Aveva una visione del ruolo del magistrato che aderiva allo spirito della Costituzione, lucido e attento a decrittare tutti i segnali. Metodico e preciso invece era Borsellino. Non davano notizie in anteprima, ma ti spiegavano il senso delle cose che accadevano. C'era un rapporto di riconoscimento dei ruoli. Loro facevano i magistrati, noi facevamo i giornalisti. Devo ricordare anche che si arrivò a quelle sentenze con i magistrati che erano assediati in un clima di grande ostilità, anche ambientale, non solo generale. Vorrei ricordare il caso, per esempio, delle lettere del corvo, delle lettere velenose del corvo, che pare che fossero state concepite proprio a Palazzo di Giustizia, non a caso passato alle cronache come il Palazzo dei Veleni. E poi c'era una mafia che faceva sentire pesantemente il fiato nel collo.
Con il maxi processo finisce il mito dell'impunità della mafia, dice Nino Di Matteo, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. Sotto scorta da 33 anni, Di Matteo è stato impegnato in indagini sulle stragi di mafia, sui rapporti tra Cosa Nostra e parte delle istituzioni. È stato PM nel processo sulla trattativa Stato-mafia.
Per la prima volta col maxi processo si ebbe uno sguardo unico e unitario su tutto il fenomeno mafioso siciliano. Fu attraverso il maxi processo che venne riconosciuta la struttura dell'organizzazione mafiosa e il fatto stesso che si chiamasse Cosa Nostra, una struttura verticistica, unitaria, gerarchizzata. Tanto fu epocale quel processo che dopo la sentenza di primo grado in particolare, Cosa Nostra tentò in tutti i modi di aggiustare il processo, cioè di arrivare ad un esito favorevole agli imputati. Lo fece anche uccidendo altri magistrati, come il giudice Antonino Saetta, che doveva presiedere il maxi in appello e che era considerato particolarmente rigoroso. Lo fece tentando di corrompere e corrompendo giudici togati e giudici popolari. Ma per fortuna il 30 gennaio del 92, con la pronuncia definitiva della Cassazione, il maxi processo andò in archivio con la condanna di centinaia e centinaia di imputati. Questo è il momento importante da sottolineare. Col maxi processo finisce il mito della impunità di Cosa Nostra. Oggi, forse con l'entrata in vigore del nuovo codice, poi nel 1989, sarebbe stato molto più difficile, se non impossibile, gestire un dibattimento come quello del maxi processo di Palermo con più di 450 imputati. Rimane quella sentenza una pietra miliare nella storia del contrasto a Cosa Nostra e di questo dobbiamo essere grati a tutti coloro i quali si sono occupati del maxi, a partire da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli altri componenti del pool che hanno fatto le indagini, a partire dai magistrati che hanno celebrato i giudizi. Proprio nel primo grado, il presidente Giordano e il giudice Alatere Grasso.
Il maxi processo, come lei ricordava, fu possibile grazie alla nascita del cosiddetto pool antimafia di Palermo. Il pool però poi è stato smantellato. Falcone fu chiamato nel febbraio del 91 alla direzione degli affari penali del Ministero della Giustizia. La sentenza, come lei ricordava, della Cassazione verrà pubblicata il 30 gennaio del 92 e l'attentato a Falcone avviene il 23 maggio successivo, 19 luglio quello a Paolo Borsellino. Che cosa si è tentato, secondo lei, di fermare con queste stragi, alla luce anche dei risultati raggiunti dal maxi processo e di quelli che sarebbero potuti arrivare dopo?
A mio avviso sarebbe un errore ricollegare quelle stragi soltanto alla volontà di vendetta di Cosa Nostra nei confronti dei giudici che avevano istruito il maxi processo. Certamente l'esito del maxi processo costituì un fattore di accelerazione della decisione stragista, ma io credo che noi dobbiamo invece non perdere di vista la necessità di uno sguardo d'insieme su quello che accadde in quegli anni. Dobbiamo cercare, per capire quello che accadde, di mettere insieme i fatti del 92, le stragi di Capaci e Via D'Amelio che lei ha ricordato, con le stragi del 93 e del 94, gli attentati a Roma, Firenze e Milano, il fallito attentato allo Stadio Olimpico di Roma il 23 gennaio del 94. Dobbiamo avere uno sguardo d'insieme, noi non possiamo capire chi e perché armò la mano degli stragisti a Capaci e in Via D'Amelio, se non ricordiamo i fatti del 1993. le stragi nel continente, quelle che hanno avuto una caratteristica diversa, non più quella di colpire singoli esponenti ritenuti nemici di Cosa Nostra, ma con una finalità terroristica di gettare lo Stato nel panico, di gettare la popolazione nel panico, colpendo con stragi che poi hanno causato anche numerosi morti, i beni artistici e monumentali di città come Roma, Firenze e Milano. Oggi noi abbiamo la possibilità, sulla base di 30 anni di indagini e processi, di poter anche avere delle certezze. Tra queste, appunto, la prima: non fu solo vendetta di Cosa Nostra. Sono state adottate in quegli anni delle modalità di tipo terroristico e sono state perseguite delle finalità di tipo politico. Intanto finalità politiche di Cosa Nostra, che aveva rotto con un passato di connivenze con un gruppo politico essenzialmente riconducibile all'ala andreottiana di Cosa Nostra, che Cosa Nostra riteneva avere tradito le attese e le promesse fatte, e la ricerca quindi da parte di Cosa Nostra di nuovi referenti politici. Ma forse ci sono state anche delle finalità politiche di tipo diverso in quel momento, non solo quelle di Cosa Nostra, ma delle finalità politiche legate anche ad una sorta di cambiamento politico, no? La fine della Prima Repubblica e l'avvento di una Seconda Repubblica che non prevedesse o non consentisse in qualche modo l'avvento al governo di forze della sinistra, dell'allora Partito Comunista, Partito Democratico della Sinistra, come all'epoca si chiamava. E un'altra probabilità che emerge dalle indagini dei processi è quella che appunto nelle stragi del 92 e del 93 non dobbiamo limitarci alla ricostruzione delle responsabilità dei mafiosi, degli intranei, dei soggetti interni a Cosa Nostra, che sicuramente ci sono state, ma che con molta probabilità sono state accompagnate da soggetti e forze esterne a Cosa Nostra, sia nella fase della ideazione, sia nella fase dell'organizzazione e probabilmente anche nella fase della esecuzione materiale di quelle stragi.
Che clima si respira oggi in Italia intorno ai magistrati? Lei ha detto in una circostanza che è simile a quello proprio di tanti anni fa, quando Giovanni Falcone veniva osteggiato per le sue inchieste. Cosa significa?
Per quanto riguarda Giovanni Falcone, non si può non ricordare, in un momento in cui ora tutti si fingono amici o stimatori dell'opera di Giovanni Falcone, che mentre Falcone era in vita venne ostacolato anche all'interno della magistratura, ma venne ostacolato in maniera più ampia e più evidente da chi, ed erano tanti, lo definiva giudice politicizzato, giudice comunista, giudice protagonista. Arrivarono ad accusarlo anche di essersi organizzato da solo per accrescere la sua fama di giudice coraggioso l'attentato fallito in località Daura, nella parte marittima di Palermo, nel giugno del 1989. Da tanto tempo, da più di 30 anni, il clima è sempre lo stesso. Si è parlato tanto di una guerra dei 30 anni tra politica e magistratura, in particolare, diciamo, rinvigorita dalla discesa in campo nel 1994 del partito Forza Italia e del suo leader Berlusconi. Bene, io dico che non si è trattato proprio di una guerra tra politica e magistratura, ma casomai di un attacco forte, organizzato, sistematico, di una consistente parte della politica, coadiuvata anche da una parte della magistratura e delle altre istituzioni, nei confronti e in danno di quei magistrati che invece si ostinavano a concepire la giustizia come uguale per tutti, non chiudevano gli occhi di fronte alle malefatte del potere e pretendevano, come la Costituzione impone, di spingere il loro controllo di legalità anche all'esercizio del potere politico, economico, finanziario. Vedete, la guerra non è stata tra politica e magistratura tutta, ma è stata tra parte consistente della politica e quei magistrati che hanno osato mettere sotto indagine e poi sotto processi esponenti del potere in Italia, politico, imprenditoriale, economico, finanziario, perfino istituzionale. Questo non significa che anche la magistratura non abbia fatto i suoi errori, non abbia in parte le sue colpe, ma il clima che si respira oggi in Italia, si respira, ripeto, da molto tempo, è un clima di insofferenza nei confronti della magistratura, così come dei poteri di controllo sull'esercizio del potere. Quindi da una parte il potere giurisdizionale, dall'altra parte la libera informazione, cioè quel potere dovere di fare informazione che dà fastidio a molti.
Dopo le sentenze vorrei ricordare che Falcone venne bocciato dai suoi stessi colleghi come candidato per il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, e subì anche un attentato con la deposizione di un centinaio di candelotte di dinamite davanti alla sua villa a mare. Erano dei segnali molto pesanti, molto duri. E poi vorrei ricordare anche le campagne che vennero imbastite, ma anche da una parte dell'informazione nei confronti dei magistrati del pool antimafia. In quel momento si capì che la partita con la mafia non solo non era finita, ma che sarebbe ancora continuata, tant'è vero che poi è culminata con le stragi di Capaci e di Via D'Amelio.
Così Giovanni Falcone, in un'intervista rilasciata al telegiornale della RSI nel 1990, 2 anni prima di finire inghiottito con la moglie, la magistrata Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, nel cratere di Capaci.
Sull'esistenza di rapporti fra mafia e politica credo che oramai, devo dire finalmente, ci sia un comune riconoscimento da parte di tutti, anche recentemente da parte del Presidente del Consiglio. Ma quando si è detto questo, non si è detto nulla, perché il problema non è quello di affermare l'esistenza di indistinti, generici rapporti fra mafia e politica. Si tratta di calarsi nello specifico, di cercare di comprenderli, individuarli, isolarli e colpirli, perché altrimenti, ecco, questa è una delle tante affabulazioni che servono a creare il mito dell'invincibilità della mafia.